11.42, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Siete su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Voltiamo decisamente pagina, passiamo dalla Francia al nostro paese, ad una vicenda che sinceramente nessuno di noi avrebbe voluto raccontare, ma invece è doveroso farlo. Il processo per stupro che è in corso da diversi mesi a Parma, coinvolti tre uomini appartenenti in passato alla rete antifascista parmense, la sopravvissuta è, nome di fantasia, Claudia, una compagna che proprio nel giorno in cui nelle piazze si festeggiavano le barricate antifasciste, nella sede della RAF di Parma subì uno stupro. C'è un processo in corso, un processo che vede come sempre una doppia violenza, dopo quella degli uomini che l'hanno stuprata c'è la violenza da parte del tribunale, e ne parliamo con una compagna, una di quelle che ha redatto il documento che per la prima volta è riuscito a fare più chiarezza su quanto stava accadendo a Parma, sulla vicenda e anche sul processo in corso, dando un po' voce a Claudia, dandole la possibilità di non essere quella ragazza lì venuta da fuori di cui nessuno sa niente, frase che ho sentito qualche volta con le mie orecchie, e facendola tornare alla dignità di persona, di compagna, eccetera. Ma non è stato facile e non è facile. Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie per questa telefonata, grazie per darci l'opportunità di raccontare la storia di Claudia, ecco.
Senti, io sì, ti sento, se hai voglia io farei una ricostruzione minima, anche se ne abbiamo parlato altre volte, della vicenda, e poi magari un accenno a quanto invece è accaduto in aula il 9 di maggio, anche se tutto quanto filtra un po' perché purtroppo le udienze sono a porte chiuse.
Guarda, la descrizione che hai fatto tu, la ricostruzione che hai fatto tu è impeccabile. Va aggiunto un altro livello di violenza perché manca purtroppo tutta quella che è stata la situazione, come hai detto tu, una che viene da fuori. Lei è stata identificata come una che viene da fuori, ma non solo. Claudia non ha mai denunciato la violenza e non aveva nessuna intenzione di farlo, però purtroppo la violenza, quella violenza è stata filmata dagli stupratori, il video ripreso col cellulare è girato e rigirato per tanto tantissimo tempo ed è stato trovato appunto nel cellulare di delle persone che erano state perquisite, indagate per fatti, per altri fatti, per altre azioni portate avanti insomma dal movimento. Gli inquirenti trovano questo video nel cellulare, viene collocata la ragazza e sottoposta a un interrogatorio durato molte molte ore. Alla fine di questo interrogatorio quello che la polizia, gli inquirenti ottiene, come fanno fare, perché dopo tutto è il loro lavoro, ottengono un verbale con tutto quello che è necessario per andare a fare le perquisizioni che servono, per andare a rompere i militanti e le persone, le personalità della scena, chiamiamola così, che servono, e quindi la firma di questo verbale da parte della ragazza diventa poi occasione e motivazione per additarla, per darle dell'infame, per darle della collaborazionista e per non esprimere quindi solidarietà nei suoi confronti per la violenza subita, come se quell'errore, per quanto possa essere considerato grave dal punto di vista politico, basti per annullare la colpa di chi invece l'ha stuprata. Si è creata questa situazione qui, si è creata situazioni per cui lei non è diventata più benvoluta negli spazi politici, perché è quella che parla con gli sbirri, perché è quella che ha firmato il verbale, perché è quella che ha messo nella merda i compagni, partendo dal presupposto che stiamo parlando di una ragazza molto giovane che è stata portata obbligata a relazionarsi con la macchina della giustizia, con la macchina della polizia, con tutto quanto, senza volerlo e senza avere probabilmente le basi politiche e la preparazione per gestire una situazione del genere. Ma ciò nonostante, per buona parte del movimento, inizialmente, per fortuna le cose stanno cambiando, questa sua colpa era sufficiente per dire ok, sì, va bene, è terribile quello che le è successo, anche se poi inizialmente veniva messa addirittura in dubbio, perché da una parte c'erano i compagni super integrati, super attivi, amici di tutti, con il loro gruppo fortissimo e riconosciuto a livello magari anche nazionale, dall'altra parte c'era questa compagna che appunto nessuno conosceva, veniva da fuori ed evidentemente non era meritevole. Non aveva i requisiti necessari per essere presa in considerazione o considerata abbastanza compagna. Questo è quello che è successo negli anni successivi al fatto, a quando il video è saltato fuori. Le cose stanno cambiando per fortuna, grazie anche a tutta una rete di relazioni che si è creata, di solidarietà, nonostante tutte le difficoltà che questo comporta, perché anche chi esprime solidarietà nei suoi confronti è stato tacciato di essere l'amica dell'infame, gli amici dell'infame, tuttora vuol dire comunque girare gli spazi, girare le assemblee, fare milioni di telefonate, milioni di incontri per cercare di raccontare questa storia orribile che fa schifo da ogni punto di vista, fa veramente schifo da ogni punto di vista, per anche andare a smontare quella che è stata la cosiddetta macchina del fango, perché come se non bastasse il darle dell'infame, come se non bastasse il non volerla negli spazi, minacciarla con anche insulti sessisti e di ogni tipo, si sono create tutta una serie di, io le chiamo alibi politici per non prendere posizione, quindi lei era un'ambigua, lei era amica dei fasci, lei era un'infiltrata di Casa Pound. Abbiamo sentito di quelle cose da fantapolitica da far venire i brividi. Veramente si è creata una situazione che nessuno di noi si sarebbe aspettato, perché fin quando i giornalisti, fin quando gli avvocati, fin quando i giudici, la polizia ha determinati atteggiamenti nei confronti di una donna che viene stuprata, fa fa schifo, ma in un certo senso siamo abituati, loro, è il loro modo, è il loro modo di agire. Quando invece persone, spazi e situazioni che ci si aspetta che abbiano magari una preparazione maggiore ad affrontare determinate situazioni, per quanto difficile, cadano in questa modalità di attacco della sopravvissuta a uno stupro, è qualcosa che non si può, non possiamo andare oltre, non possiamo far finta di niente, anche perché poi i sedicenti compagni che adesso sono alla sbarra degli imputati stanno portando avanti la peggiore delle linee difensive che ci si potrebbe immaginare, additando lei per i suoi costumi sessuali, per la sua presunta sanità o insanità mentale, perché che non, magari non rispetta gli standard sociali di accettabilità, in modo vergognoso. Noi da mesi adesso, quando possiamo, andiamo alle udienze per soprattutto per sostenere lei, per sostenere Claudia, per starle vicino, perché le prime udienze lei andava da sola, non c'era nessuno con lei che potesse dirle: ehi, guarda che noi ti crediamo, noi siamo dalla tua parte, noi ti sosteniamo. Era da sola con stupratori che sghignazzavano tra di loro, con gli amici degli stupratori che la insultavano fuori dall'aula di tribunale. Adesso le cose sono cambiate e per quanto poi stiamo cercando di portare avanti un po' in sordina la solidarietà nei suoi confronti, cercando di lasciarla sul livello personale, umano, di amicizia, e non di presidi fuori o di cortei o di azioni politiche eclatanti per una sua volontà. Comunque siamo adesso sempre 15-20 persone che la sostengono durante le udienze. Processo a porte chiuse, però vabbè, qualcosa traspare, qualcosa emerge, e quello che emerge è disgustoso, perché è prevedibilissimo.
Ecco, prima di entrare direttamente nel merito, ecco, io ci terrei a sottolineare proprio un aspetto che in certa misura ci interroga su quanto è accaduto, che di voi avete parlato lungamente ovviamente nel vostro documento. Io ho trovato terrificante che per riconoscere una violenza che in tanti avevano visto tramite quel video che in tribunale è stato venduto come una specie di goliardata, sì, una goliardata da caserma, se mi si permette, sì, l'espressione, ecco, ci siano voluti i carabinieri per riconoscere che lì c'era stata una violenza, e che invece questo video, che aveva girato parecchio, almeno a Parma, non sia stato oggetto anzi di irrisione, al punto che le era stato affibbiato un nomignolo legato a una delle tante violenze che ha subito, e di cui non era neanche completamente cosciente, visto che era stata drogata, aveva ingerito comunque delle sostanze che l'avevano resa incapace di rendersi conto di dov'era e di che cosa le stava succedendo. Con ogni probabilità lei ha capito,
non era in grado di dare il suo consenso, cioè, ecco, poi certo. Non importa che cioè, mi sembra di dire una banalità, però evidentemente va ripetuta, che non importa se una persona cosa decide e cosa non decide di fare nel momento in cui è lucida e consenziente, e questo non è una giustificazione per poi quello che le è stato fatto nel momento in cui non era in grado di dare il suo consenso, così come lei, come tutti. La polizia magari quasi sicuramente gli inquirenti hanno visto l'occasione di sfruttare quel video, di sfruttare quella violenza per procedere con delle indagini, con delle azioni che dovevano portare avanti loro. Io vedo in questa situazione tanti livelli di violenza da parte sia dalla stampa, che ha voluto usare questa cosa per sparare a zero sul movimento, sugli spazi occupati. Vedo violenza da parte degli avvocati, vedo violenza anche da parte degli inquirenti, che hanno preso questa ragazza molto giovane e hanno sbattuto in faccia un video della violenza, dicendo: ah, ok, sei tu, dici chi sono gli altri. Ecco. Questa cosa qui è violentissima, immaginarsi una situazione. Io non oso immaginare come si possa reagire a una situazione del genere.
Anche vedendo peraltro per la prima volta fino in fondo cosa ti è capitato, perché se non eri pienamente cosciente, probabilmente non hai neanche la piena coscienza di cosa è successo. Sai che è successo qualcosa di sgradevole, ma non lo sai non lo sai fino in fondo, non, e lo vedi tra l'altro nella peggiore delle compagnie possibili, di gente che non chiede di meglio che riuscire a ottenere da te la possibilità di usare tutto questo contro il movimento. E questo è, ovviamente è un dato che è pesante, che continuerà a pesare. Ma mentre io all'inizio, come dire, pensavo soprattutto al non riconoscimento della violenza da parte dei tanti che avevano visto questo video che era circolato per Parma, anzi in regione, sfottò, eccetera eccetera, poi quando tutto questo è diventato pubblico in virtù degli arresti, in virtù del fatto che questi sono stati messi ai domiciliari, in virtù che i giornali di Parma hanno cominciato a parlarne e a raccontare questa vicenda, ecco, da quel punto in poi secondo me c'è stato anche di peggio, l'ambiguità dei comunicati che ci sono stati, il continuo a quella che tu hai chiamato la macchina del fango, che va al di là del fatto che in alcuni ambienti lei è stata bollata come infame, quello è un aspetto, l'altro aspetto è che lei è stata trattata come le vittime da stupro vengono trattate normalmente in ambienti che non ti puoi immaginare che dovrebbero essere privi di una cultura, fuori da una cultura patriarcale, contro la cultura patriarcale, trattata da prostituta, da libertina, da persona incapace, da drogata, insomma denigrata in ogni modo per per mostrare qualche cosa di diverso, per coprire la violenza da parte di quelli che poi sono finiti alla sbarra. E io sinceramente lo dico chiaramente, io non me li faccio, si chiamano Francesco Cavalca, Francesco Concari e Valerio Pucci, perché i nomi degli stupratori almeno noi li diciamo, e sono in quel video. Comunque, al di là di questo, mi pare proprio che siamo di fronte a qualche cosa di più che ci dovrebbe indurre a riflettere su che cosa, su quanto poco siamo riusciti a spezzare la cultura patriarcale anche all'interno dei nostri ambienti, che noi pretendiamo, speriamo siano più liberi, e anche se lo stiamo dicendo apertamente ad una radio, anche se qualcuno, come dire, potrebbe strumentalizzarlo, io credo che sia invece una forza e non una debolezza dirlo a voce alta.
Sì, senza dubbio capiamo, cioè nel senso che anche la stesura delle quattro crepe è stata molto travagliata, molto combattuta, l'abbiamo ovviamente scritto insieme a Claudia parola dopo parola, perché fa paura, è una situazione che sconvolge, che davvero ci ha tolto per giorni e giorni il sonno, che da mesi riempie in modo sia negativo che per fortuna positivo le nostre giornate. Non è facile, non è bello andare come ci è stato accusato, che bisogna lavare i panni sporchi in casa, non è bello andare a rimestare la merda, perché poi ti becchi anche tutte le conseguenze di chi sta andando un po', come si dice, a pestar piedi, però crediamo, l'abbiamo fatto in modo molto molto di pancia, di cuore, con un'urgenza di rompere il silenzio e obbligarci a riflettere su determinate cose, perché da una parte c'è la teoria di dire io non parlerei mai con gli sbirri, io resisterei anche sotto tortura perché sono convintissima delle mie motivazioni e perché non mi faccio abbattere da determinati giochi, ma poi c'è anche una pratica della capacità e dell'empatia di solidarizzare con una persona che è stata sottoposta a qualche cosa quante di noi sarebbero veramente sopravvissute senza portare delle ferite inimmaginabili dopo una cosa del genere, dopo lo stupro, dopo la caccia alle streghe, dopo le minacce e adesso con l'udienza. Cioè, io ogni giorno mi stupisco della forza che sta dimostrando Claudia.
Beh, mi sembra importante quello che hai detto, e secondo me ci manda anche una sfida. Se vogliamo davvero uscire dai tribunali, se vogliamo davvero che, come dire, determinate questioni non vengano gestite dai tribunali, è importante che cresca e si sviluppino reti di solidarietà, reti di mutuo appoggio, luoghi in cui chi subisce, chi sopravvive può riconoscersi nello sguardo e nel gesto delle altre e degli altri, e quindi riuscire a far sì che, come dire, la paura cambi di campo e siano gli stupratori, voglio dire, a stare in un angolo. E allora a questo punto non si rischia più di finire in tribunale, perché i luoghi in cui tutto questo viene determinato, in cui si costruisce in maniera diversa la reazione nei confronti della violenza sessista, sono i luoghi che determiniamo noi. Però questo richiede tanto lavoro, e credo anche che questa vicenda ci stia aiutando in questa direzione, anche quello che state facendo adesso al tribunale. Ti chiederei quindi di parlare di quanto è avvenuto nell'ultima udienza.
Allora, come già detto in precedenza, l'udienza è a porte chiuse, e quindi le prime volte che eravamo limitate di persone che andavamo, ogni tanto si riusciva anche un pochettino a captare qualche cosa che emergeva da quelle mura. Io mi ricordo la prima udienza a cui abbiamo assistito, in cui Claudia doveva parlare, era la prima volta in cui venivano rivolte a lei direttamente le domande. Abbiamo sentito delle cose agghiaccianti, abbiamo perso il conto delle volte che abbiamo sentito la parola penetrazione, con particolari anatomici, con domande veramente al limite della visita ginecologica dell'orrore, con addirittura domande su il suo modo di vestire, il suo modo di relazionarsi ai concerti, cioè proprio la sua vita intima e privata messa a raggi X. Durante le udienze successive sono stati chiamati i testimoni degli accusati, che alcuni di loro tra l'altro sono anche accusati di favoreggiamento, sì, perché hanno mentito, hanno coperto gli stupratori e hanno minacciato Claudia. E durante l'ultima udienza, quella di martedì, pare che ci fosse un perito chiamato da gli stupratori che, senza aver mai visto Claudia in vita sua, ha determinato e ha stabilito che una persona con determinate patologie, oltre insomma ad avere una sessualità deviata, in un certo senso è meno grave la violenza che ha subito. Perché? Perché, vabbè, come dire, già è matta, lei è matta, e quindi che cosa ci si aspetta da una matta che si comporti da matta? Ecco, questo
quindi è una che si caccia nei guai, come quando vai in giro vestita poco e allora chiaramente ti sei cercata lo stupro, e allora se sei matta ti cacci nei pasticci e poi ti succede quello che è logico che succeda.
Certo, perché sei fuori di senno, sei fuori di testa, e quindi, vabbè, è chiaro che hai degli atteggiamenti contraddittori che possono magari lanciare degli segnali strani. Abbiamo sentito addirittura anche nelle precedenti udienze, pare, gente discutere su il livello di passività o attività di una donna durante il rapporto sessuale, no? Perché c'è evidentemente a chi piace subire dei rapporti completamente passiva, senza dimostrare un minimo segno di godimento di quello che sta accadendo. Quindi stiamo veramente ancora oggi discutendo di questo, come la vergognosa sentenza di Torino: se non urli non è stupro.
Certo.
Quindi, vabbè,
devi essere Maria Goretti, devi farti ammazzare, farti riempire di botte, devi andare all'ospedale, devi essere tagliata da tutte le parti. E allora forse, dico forse perché hanno tentato di parlare di consenso anche per la ragazza massacrata all'Aquila, quindi diventa davvero terrificante. Forse non basta nemmeno morire per dimostrare che non eri consenziente, soprattutto per il fatto che tu devi dimostrare di essere stato consenziente. un senziente, a nessuno chiede, nessuno chiederebbe a uno che subisce una rapina perché non si è ribellato e non si è fatto aprire la pancia quando consegnava il portafoglio e il cellulare, e invece se ne è stato buono buono e li ha consegnati di fronte alla minaccia, alla violenza, eccetera. Eppure,
ma siamo a un livello ulteriore, nel senso che alla fine se sembri mezzo morta può essere che perché hai una qualche strana patologia sessuale per cui non provi piacere durante i rapporti. Cioè siamo veramente a questi livelli qui, che si va a diagnosticare come e quanto una donna deve manifestare il godimento durante un rapporto per giustificare quello schifo che è successo. Ah,
io ti dico, il mio punto di vista, essendo antipsichiatrico, ovviamente considera la psichiatria soprattutto uno strumento di controllo e di messa fuori uso di tutte le personalità eccedenti che non possono essere controllate con gli strumenti classici della polizia, della giurisprudenza. Però ammesso anche che, come dire, tutto questo potesse avere una qualunque valenza, una perizia fatta sulla base degli appunti di un altro, in cui si introducono degli elementi che ancora una volta dimostrano che la psichiatria è proprio questo, no? È proprio il modo per renderti incapace di intendere e di volere. Cioè tu eri passiva, e allora a questo punto questa passività come la si spiega in un modo che possa salvare la pelle agli stupratori? E beh, questa era una passività voluta perché tu eri malata, e qualunque cosa tu faccia se sei malato è dimostrazione del fatto che sei malato, e diventa un cortocircuito dal quale non esci più fuori. E peggio che il processo penale, il processo di carattere psichiatrico, quindi una violenza ulteriore dal mio punto di vista.
Cioè, anche perché poi quello che mi chiedo io, che ci chiediamo tutti, cioè anche se fosse veramente una persona con grossissimi problemi a livello psichiatrico, cioè, è un attenuante? O forse magari un aggravante, non lo so. Quindi,
potrebbe essere l'esatto contrario: se qualcuno stupra una persona che ha dei problemi, in teoria, no? Se lei non avesse, se lei fosse, come dire, paralizzata su una carrozzina, tutti la compiangerebbero, no? Perché ha effettivamente, come dire, delle limitazioni che rendono ancora più odioso il fatto che sia stata sottoposta ad una violenza. E invece qui si usa la psichiatria esattamente come un grimaldello per distruggere ulteriormente l'immagine della persona, perché è il modo per salvare gli stupratori. Lo stupratore si salva nel momento in cui la vittima non vale più niente. D'altra parte, veniamo da un paese in cui lo stupro era considerato fino al 1996 un reato contro la morale, non contro la persona, e in cui lo stupro, ad esempio, nei confronti dei minorenni, c'era un articolo che non potrò mai dimenticare che recitava è considerato stupro avere rapporti con una persona minorenne se non è, tranne che questa persona non sia già moralmente corrotta. Ecco, questo retaggio pesante, la legge è cambiata, ma il modo di condurre i processi per stupro e la mentalità patriarcale che fa parte della logica dei tribunali e della logica di questi baldi tre antifascisti che hanno accettato di fare il processo in questo modo, ecco, ritengo che sia inequivocabile.
Sì, credo che avrebbero anche potuto scegliere una linea diversa se ci tenevano così tanto a difendersi in sede di tribunale, anche perché poi questo è un altro elemento. Tuttora in determinati spazi Claudia viene considerata una minaccia o non ben vista perché collusa con la giustizia, però poi nessuno ha lo stesso trattamento, lo stesso dubbio nei confronti di tutti i testimoni che stanno andando a difendere gli stupratori, di tutte le persone che in questo momento si stanno relazionando con la giustizia e che magari, avendo anche delle accuse di favoreggiamento, forse potrebbero essere anche interessate ad avere una sorta di collaborazione con le istituzioni. Loro no, loro non sono collusi con la giustizia, loro non sono delle minacce. Claudia, che si è trovata in questa situazione senza volerlo, invece lo è, e negli spazi non viene ben vista. Per fortuna stiamo parlando di una minoranza, la rete che si è creata attorno di solidarietà è enorme, e sono rimasti forse veramente quattro stronzi a continuare a pensare che lei sia un infame non meritevole di solidarietà. Sono rimasti quattro stronzi, questa è una cosa positiva.
Questa è una cosa positiva, speriamo anche che prima o poi nel movimento parmigiano ci sia, come dire, una riflessione vera su quanto è accaduto, su quanto è stato possibile che sia accaduto e soprattutto su questa tristissima conclusione, e che si sappia, come dire, guardarsi allo specchio rispetto a tanta militanza che poi non si traduce nella capacità di riconoscere una violenza intollerabile quando accade a due passi da te. Questo mi sembra.
Certo, nessuno sta puntando il dito contro la città di Parma, nessuno vuole insegnare al movimento di Parma come muoversi, cosa fare e cosa dire. Durante le ultime udienze c'è stata la presenza di alcuni compagni e alcune compagne di Parma. È altresì vero che altre situazioni di Parma hanno vissuto le quattro crepe, comunque tutto quello che si sta generando, come una forma di accusa nei loro confronti. Non lo è, non lo vuole essere, perché tanti dei comunicati che sono usciti di solidarietà parlano di noi, e soprattutto le quattro crepe, cioè l'autocritica è noi dove eravamo tutti, perché come possono avere sbagliato in quel tempo i compagni di Parma nel non vedere la situazione, nel non comprendere la gravità della situazione, poteva succedere a tutti noi. Quindi è qualcosa su cui dobbiamo interrogarci tutti, non è un processo nei confronti della città di Parma, ecco, magari è un invito per tutti noi a riflettere sull'accaduto.
Mi sembra un buon punto di partenza. Quando sarà la prossima udienza?
Fine giugno, forse, che sia la penultima, e per luglio, se tutto va bene, dovrebbe finire questo baraccone infernale che sta di volta in volta succhiando la linfa vitale a Claudia.
Ci sarà la sentenza. Ecco, io dico subito una cosa: qualunque sia l'esito, il nostro punto di vista su quanto è accaduto non dipenderà dall'esito della sentenza, perché non è lì che si agisce quello che è il sentimento di giustizia che noi possiamo avere nei confronti di chi sopravvive ad una violenza come quella che lei ha subito.
Beh, guarda, purtroppo questo processo, oltre all'attesa di questa sentenza, oltre ad avere un peso emotivo e psicologico notevole per Claudia, ha creato una sorta di cappa di immobilismo in tante compagni e compagne, perché anche quando, durante la stesura delle quattro crepe, quando abbiamo cominciato a parlarne in giro, tanti dicevano sì, però c'è un processo, o aspettiamo la fine del processo, o abbiamo paura di creare casini e aggravare la situazione di Claudia al processo, nel senso che comunque nonostante tutto il fatto che ci sia un tribunale, dei giudici, degli avvocati che stanno gestendo questa cosa qui, sta creando problemi anche a chi magari vorrebbe affrontare la cosa in modo alternativo. So che per esempio sono comparse delle scritte nella città di Parma, si sta facendo volantinaggio, però c'è sempre la paura di andare ad alterare quelli che sono gli equilibri dell'istituzione tribunale, quindi veramente non vediamo l'ora che finisca questo processo tutti quanti.
Benissimo, io ti ringrazio tanto, anche perché per il lavoro che avete fatto, per quello che avete fatto nel raccontare questa storia, nel continuare tenacemente a subirla, anche se è molto chiaro che non è stato facile. Beh, in realtà non è stato facile un po' per nessuno e nessuna di tutti quelli che hanno seguito questa faccenda, ma è importante tenere duro, anche perché lei sta tenendo duro, e quindi
sì. È importante. È incredibile.
Grazie mille, ciao.
Grazie a te, ciao.